Allora, la lezione di oggi, 17 marzo, è composta così. Iniziamo da un tutorial, di creazione di pagine web HTML, d'accordo? Le nozioni base per fare una pagina web, d'accordo? Dopodiché procediamo con una lezione che conclude il primo ciclo. Il primo ciclo si conclude con questa lezione che si chiama il catalizzatore, e cioè analizziamo abbastanza dettagliatamente l'edificio del Bauhaus di Walter Gropius per capire come tutti i parametri della precedente architettura sono stati completamente rivoluzionati in questo edificio, e faremo una serie di ragionamenti appunto così. Quindi facciamo una prima parte di tutorial e una seconda parte di chiamiamolo tutorial, è una seconda parte che finisce questo primo ciclo, che appunto si chiama l'impatto dell'informatica nella città, nella ricerca architettonica contemporanea, il World Wide Web. Capite perché finisce con il World Wide Web? Perché praticamente tutto questo ciclo e questa specie di inizio porta a una cosa alla fine, porta al fatto che voi create delle pagine web, che non sono un blog, sono delle vere e proprie pagine web. L'importanza per noi di questo atto è fondativo, d'accordo? Ha una grande importanza. Allora, vediamo un poco come smuovere questa matassa. Allora, quindi, cominciando dall'incontrario, voi per il 30 marzo 2014, ore 9, mi spedite un indirizzo HTTP del vostro web. Quindi adesso noi iniziamo a capire come fare questo. Alcuni di voi, alcuni hanno già fatto un sito web e magari sono anche sofisticati, altri non l'hanno mai fatto in vita loro, d'accordo? Quindi, però questa è una struttura, c'è sempre stato in questo corso. Quanti di voi, per pura curiosità, hanno già fatto effettivamente un sito web? 1, 2, 3 persone, il 2%, il 3%, quindi è una cosa abbastanza importante per voi. Vieni Domenico, è abbastanza importante per... vieni qua, avevo il sospetto. Va bene. Ah, vabbè, se quello non è grave, l'importante è che sia rimasto acceso. Ok, vediamo che succede. Allora, normalmente la vita della storia è disseminata di enormi catastrofi, cose che non vanno per il verso giusto, e per cui noi siamo invasi, continuamente invasi, di cose che non vanno che non sono andate per il verso giusto, che erano state a bizzeffe. E ogni tanto noi ci giriamo attorno e diciamo, ma questa cosa qua, ma te pare possibile? Se pare possibile, che ne so, che per dire nella nostra città, per risolvere questo problema, noi dovremmo fare tutta questa fatica enorme, tutta questa cosa, ma se ti pare una cosa possibile? Siamo continuamente investiti da cose che sono delle cose evidentemente che non funzionano, e la nostra vita è, come dire, spesso uno slalom attorno a queste cose che non funzionano, in particolare in Italia. In Italia poi siamo campioni, siamo un po' pazzi da questo punto di vista, e quindi siamo campioni di questo slalom tra cose che non vanno come sarebbe logico che andasse. Però invece l'invenzione dell'HTML è una di quelle cose nella vita che dici, eccola, una cosa che va come dovrebbe andare. L'HTML è una di quelle cose della vita, della storia, che sono andate dritte, siccome non ce ne so tante, è un grande tesoro dell'umanità, quello che è successo con il processo che ha portato alla nascita di quello che noi chiamiamo internet, quello che chiamiamo internet, che è composto da molti fattori che sono, diciamo, andati abbastanza incredibilmente, abbastanza bene insieme. Ripeto, siccome il mondo della storia è disseminato di tragedie di tutti i tipi, una cosa che è andata bene è questa qua, quindi cominciamo a guardarlo con questa logica. È una cosa che è andata bene. Diciamo che una serie di sistemi di liberazione e di crescita relazionati a questo sistema si sono incastrati positivamente, si sono incastrati in una maniera, diciamo, arricchente la storia delle persone, dei paesi, e, diciamo, quello che una volta si chiamava il progresso. C'è? Non c'è? Io sono formalmente convinto che c'è. Sono tra le persone che pensano che il progresso sia un concetto molto concreto e molto reale. Come sapete, ci sono delle scuole di pensiero che non vedono per niente le cose in questa direzione. Secondo me c'è. E perché è un concetto legato alla liberazione, no? È un processo di liberazione successivo delle forze, delle energie, delle potenzialità dell'umanità. Ancora la strada da fare è enorme, però se lo vediamo da questo punto di vista, il concetto di progresso mi pare che sia, almeno per quanto mi riguarda, innegabile. Beh, internet fa parte integrante di questo. Com'è, diciamo, questo processo? Come è avvenuto? Non tanto storicamente, ma quali sono le componenti fondamentali? Il primo, diciamo, elemento fondamentale per capire il meccanismo e questa specie di miracolo è una cosa molto semplice che si chiama IP. Filippo Iacobucci, dialoghiamo. Tu lo sai perfettamente che cos'è l'IP. Se noi abbiamo dei dubbi su che cos'è l'IP, basta fare sempre una cosa molto semplice, no? Io faccio sempre così. Se faccio IP Wikipedia, io faccio sempre così quando ho dei dubbi, no? Dico IP Wikipedia, perché sono, diciamo, praticamente certo all'80-90% che Wikipedia mi risponde rapidamente, ci ha messo una frazione di secondo, no? Mi risponde in maniera precisa. Quindi vi insegno questo trucco, che è un trucco abbastanza, molti di voi lo sapranno, ma è un trucco su cui difficilmente toppi. Quindi, a mia domanda, se uno ha la risposta, in genere riesce a rispondere quasi in tempo reale. Quindi, Iacobucci, che cos'è l'IP? Vediamo che dice lui. È l'Internet Protocol. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando ci si connette alla rete, sostanzialmente viene attribuito un numero che è un numero unico. sostanzialmente ciascuno di noi, ciascun oggetto che è inserito nella rete, gli viene attribuito staticamente o dinamicamente, d'accordo, un indirizzo IP, Identification Protocol credo che sia, indirizzo IP, come lo chiamo, Internet Protocol Address. Quindi quando tu si entra nel mondo di Internet automaticamente ci viene dato un IP, d'accordo? Questo può essere fatto, adesso non ci interessa troppo capire questo, dinamicamente oppure staticamente. Per esempio, perché io posso condividere questa linea e invece voi non potete condividere, tecnicamente vi spiego, la linea quando state su Wi-Fi? Perché io ho un mio indirizzo IP che ho dato all'università, che è questo. L'università mi ha dato questo indirizzo, me l'ha dato lei, quindi sa sempre che questo, questo computer, adesso vi parlerò di questo, è legato a quell'indirizzo, d'accordo? È dato staticamente. Attraverso questa funzione io posso fare delle cose che normalmente non potrei fare. Se io mi leggo via rete wireless, l'indirizzo IP mi viene dato automaticamente dal sistema, mi genera un indirizzo IP temporaneo, sostanzialmente. Questo indirizzo IP temporaneo, con questo indirizzo IP temporaneo ci posso fare alcune cose, ma non altre. L'università non vuole che tu ce ne fai alcune. Mentre invece con questo indirizzo statico, diciamo, io posso fare molte più cose. Per esempio, posso condividere con voi la rete. Ecco perché potete vedere la rete mentre io vi rimando, ribalzo il segnale, giusto? Voi potete connettere dal mio computer, avete visto questa cosa, ve l'ho detta, no? Oppure io posso fare l'FTP, posso trasferire i file da qua a un'altra, posso anche scaricare un film se volessi, diciamo teoricamente, mentre invece da quello dinamico non potete. Come funziona questo sistema? Cioè, ogni computer ha un elemento che è l'elemento fisico dell'interconnessione. I computer ormai da molte generazioni hanno questa famosa rete Ethernet, di scheda Ethernet cosiddetta. Questa scheda Ethernet ha 18 numeri. Io passo questi 18 numeri a chi in questo caso mio, all'università, che mi dà un indirizzo statico. Ma il concetto importante, veramente, che dovete capire, è uno solo. Che quando siete sulla rete internet, viene generato un IP, un identification number, un protocol number, che hai tu e solo tu, in tutta la rete. Questo è l'aspetto fondamentale da capire. Quindi se tu ci attacchi con un telefonino, con una rete fissa, eccetera, hai sempre questo IP. Ok. Questa è la prima cosa da capire. La seconda cosa da capire è questa. Questi cavoli di IP, d'accordo? Questi numeri che identificano un computer o una posizione, possono comunicare da loro o non possono comunicare tra loro? Questa è una questione, no? Una volta capito questo e stabiliti questi, diciamo, protocolli, perché questo qualcuno l'ha inventato, questo sistema, in circoli più ristretti, le persone hanno cominciato a sviluppare dei sistemi per, diciamo, mettere in connessione una IP a un'altra IP a un'altra IP a un'altra IP, d'accordo? Ma attraverso, e questo è il concetto completamente nuovo e completamente diverso, non attraverso un sistema gerarchico, attraverso un sistema gerarchico di gate successivi, ma attraverso un sistema rete, cioè i vari IP si parlano comunicandosi, diciamo, a rete, in questa maniera, più o meno. Adesso andiamo per molta semplicità. Non è un sistema gerarchico, ma è un sistema a rete. Si scopre una cosa abbastanza interessante, che mentre un sistema gerarchico può essere, diciamo, facilmente interrotto, un sistema a rete per sua stessa natura, se tu lo blocchi in questo punto l'informazione gira da un altro, se blocchi una parte, quella va dall'altra, cioè è un sistema diciamo, sostanzialmente, essendo molto più orizzontale rispetto a un sistema gerarchico, è un sistema che in qualche maniera orizzontale, non so come dire, orizzontale, in cui le cose possono funzionare in fondo in maniera più meno vulnerabile. Ecco, la parola giusta è meno vulnerabile, è un sistema meno vulnerabile di un sistema gerarchico, d'accordo? E tutto si basa dal fatto che questi P si parlano l'uno con l'altro, d'accordo? Si parlano direttamente l'uno con l'altro. Se è un sistema meno vulnerabile, a chi gli interessa sta cosa? Alessandro Rosa? Sì, ma prima di tutto, chi si occupa di questi problemi? Eh? No, i militari. È una tecnologia, in fondo, che ha avuto degli sviluppi militari, ma siccome non, molte cose in qualche maniera nascono in ambito militare, no? E poi lì rimangono in qualche maniera, cioè non è che la polvere da sparo, no? Non è che ci ha avuto questi enormi sviluppi, sì un po', ma non questi enormi sviluppi, no? Sono fatti militari, insomma, no? Invece, stranamente, alcune di queste tecniche si sono, diciamo, trasferite in altri settori. Altri gruppi che hanno sviluppato tutto questo mondo sono il mondo del CERN, il mondo di questo gruppo di scienziati che avevano, diciamo, necessità di condividere. Che cosa hanno capito? A questo punto, queste due persone che si condividono, no? Cosa possono condividere? Ragionate un attimo. Possono condividere tutto il proprio contenuto, giusto? O una parte del proprio contenuto. Chi ha un minimo esperienza di condivisione in rete sa benissimo che si può creare delle partizioni, no? Nel proprio computer, ai tempi soprattutto in cui la musica girava tantissimo in rete in una forma, diciamo, non commerciale, diciamo, sistemi del genere, i discorsi peer-to-peer, no? Si creano delle partizioni del tuo computer che erano partizioni di fatto in rete in cui le persone potevano attingere, scambiare, diciamo, le informazioni. Si entravano in questi network scambiando una quota parte del tuo computer, tutto intero o una piccola frazione o una grande frazione. Quindi sono dei protocolli in cui si poteva accedere a queste informazioni. Siamo più o meno a questo stadio quando all'inizio degli anni 90 arriva, mi sembra che si chiami Mark Anderson, cioè una persona che sulla base di alcune cose che già esistevano, o come sempre, riesce a creare un software, questo è il grande salto, riesce a creare un software, o meglio un linguaggio, non per vedere i file 1, file 2, file 3, file 4, contenuto qua dentro, ma in qualche maniera per creare un ambiente in cui non c'è soltanto il fatto dell'accesso al file, c'è una modalità per scambiare informazione. Se noi facciamo lo stesso gioco qui, e facciamo HTML Wikipedia, questo sicuramente vi racconta tutta la storia. Innanzitutto, che cos'è questo HTML? Vedi, la cominciano a sviluppare nel CERN, poi arriverà, qua a un certo punto sarà spiegato, quando arrivano i primi prodotti, diciamo, commerciali. Il primo, si chiamasse? Prima di Netscape ce n'era un altro, che adesso in questo momento non mi ricordo come si chiamava, però da qualche parte è spiegato. Adesso a noi non interessa sapere i dettagli, però se qualcuno vuole approfondire si vede tutto quello che vuole. Cosa è che ci importa a noi capire? Quali sono le caratteristiche di questo, diciamo, di questo linguaggio? sono delle caratteristiche rivoluzionarie. Ecco perché, diciamo, il sistema internet è un salto pazzesco. Allora, la prima cosa che si crea con questo linguaggio, praticamente l'HTML è un linguaggio che permette non di vedere il contenuto dei diversi articoli, dei diversi elementi condivisi, no? Immaginate, apro una cartella e vedo file 1, file 2, file 3, ma bensì di strutturare il contenuto condiviso, che è una cosa completamente diversa, giusto? Allora, che cosa succede qua? Succede, la prima cosa fondamentale è che è cross-platform. Cioè si crea un linguaggio nuovo che permette a la condivisione del contenuto, indipendentemente se questo nodo ha un sistema operativo Windows, se questo nodo ha un sistema operativo NET, se questo nodo ha un sistema operativo della Sun, se questo è della Macintosh, riesce a condividere sempre tutto il contenuto. Un miracolo che non era mai avvenuta una cosa del genere, un salto pazzesco. Il contenuto può essere condiviso indipendentemente dai sistemi operativi, d'accordo? Questa è la prima cosa del linguaggio HTML e del Java, che poi è l'implementazione tecnica. Il secondo, come si chiama HTML? H per cosa sta? Hypertext. Qualcosa su cui torneremo a parlare molto in seguito, e cioè la modalità comunicativa non è più lineare ma è ipertestuale. Cioè io non condivido in rete le informazioni con la modalità, che ne so, del libro, che è una modalità sostanzialmente lineare, ma è con la modalità del salto e della discontinuità. Ecco perché si chiama hyper sta per appunto hyper sta per hyper, il discontinuo basato sul salto, basato su quello che poi diventerà terreno comune delle nuove generazioni, cioè il concetto del link sostanzialmente, no? Il link di discontinuo. E quindi il modo di operare in queste informazioni è, guarda caso, il salto, perché di questo è sostanzialmente l'hyper. Cambia da un concetto di linearità a un concetto di discontinuità, bom 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 bom, dentro fuori, da uno all'altro, e porta questo tipo di ambiente. La terza caratteristica è che è hypertext markup language. Hypertext markup language, credo che il markup, non mi ricordo a che cosa alluda il markup, comunque l'altra
è marcatura, perché è strutturata le
etichette. Ah, è l'idea per blocchi, diciamo, è diciamo come è scritto, come è scritto il linguaggio. È come è scritto il linguaggio. Sì, cioè l'idea che funziona per moduli. Sostanzialmente è una programmazione per oggetti in qualche maniera. Ogni elemento, ecco, ok, va bene. Allora questo sì, diciamo, adesso quella, la vera storia c'è anche un altro aspetto di cui adesso non vi parlo, cioè quest'altra cosa è che gli elementi gli oggetti, ecco, gli oggetti che popolano questi ambienti, ciascuno di questi oggetti può reagire dal punto di vista del programma. Ogni singolo oggetto può contenere un programma, sostanzialmente. E questa è una cosa che si vede molto quando si fanno le pagine internet. Quindi il discorso del salto, della comunicazione, è anche in una certa misura una componente che è legata al modo strutturale in cui è costruito il programma stesso, che anch'esso non è come i programmi della volta che devono funzionare dalla prima riga all'ultima, sennò quello si blocca. Cioè, una volta i programmi erano così, no? Dalla prima riga di codice all'ultima quello deve funzionare. Se voi fate una pagina internet, ci potete avere un bottone dentro che fa una funzione complicatissima o semplicissima, ma la pagina funziona uguale nel suo insieme, indipendentemente se il sottocodice funziona, nel senso che anche dentro è accettabile come descrizione, più o meno è abbastanza accettabile, il concetto è questo. Quindi diciamo i singoli moduli, anche i singoli moduli sono creati in maniera discontinua, e sempre in fondo lo stesso concetto di non vulnerabilità in fondo si applica alla macro come alla micro scala. Tutte queste cose sono tutorial, cioè nel senso che poi ve le spiego col tutorial, però le capite, però prima dovete dare un po' di respiro. Ok, quindi gli oggetti. Il quarto aspetto, che non c'è nel titolo, Hypertext Markup Language. No, il quarto aspetto che non c'è è quello della multimedialità. Questo salto, questo essere cross-platform e tutte queste altre cose si basano su un altro aspetto, che è quello della multimedialità, cioè implicitamente questo nuovo linguaggio che si costruisce è implicitamente un ambiente che contiene molti ambienti diversi, no? Come avevo detto? Non so perché mi si è bloccato il cervello su questo. C'è una parola che non mi piace.
L'avevi detto?
Sì. Cioè, il concetto è che puoi avere dentro testo, immagini, film. È multi, cioè puoi avere dentro molti ambienti, ambiente grafico, ambiente testuale, ambiente di database, Sì, no, l'avevo detto, adesso l'ho cancellato perché non è la parola che ho posto. Comunque, va bene? È un ambiente estremamente misto, in cui puoi avere moltissime cose, puoi avere moltissimi elementi, è misto proprio come natura, ok? Allora, sulla base di questi quattro principi fondamentali, ok, a un certo punto uno si sveglia la mattina, io lo ricordo, dice aspetta un attimo, vieni un attimo, cioè ti chiamano, dice, vieni, tu vai là e vedi questa cosa, perché il giorno prima non c'era. O tu non la conoscevi, cioè voi internet che pensate che fa parte del vostro panorama nativo? No, è arrivato un determinato momento. Quindi, per esempio, nel mio caso, credo attorno al 97-98 mi hanno presentato internet. Prima non c'era, però non era arrivato a te come alcune altre cose della tecnologia, magari ci sono. Netscape era un paio d'anni, mi sembra dal 94 ne è cominciato ad essere.
È stato l'anniversario.
Ah, ecco. Quanti anni?
Internet, 25.
Sì, certo, è nei primi anni 90 che nascono le prime cose, poi c'è questo primo programma che non mi ricordo come si chiamasse, sempre fatto da Mark Anderson, poi la grande rivoluzione è questo famoso programma Netscape, che è morto Borello, praticamente morto, ma per i primi 10 anni di internet voleva dire Netscape. Netscape, paesaggio della rete, no? Netscape, paesaggio della rete. Era quello, era internet, era il Photoshop, era il, non so, adesso i programmi che voi operate di più. Progressivamente in realtà sono entrate le grandi corporation dentro questo mondo, capendo, e io questo non l'ho capito fino in fondo come e perché, ma capendo che sostanzialmente anche il modo di navigare era un modo molto importante a livello di tutta la disciplina corporate, quindi prima il Windows ha fatto questo famoso software che si chiamava Explorer, non so se esiste ancora Explorer. Sì, esiste, poracci. Quindi diciamo il primo grosso attacco a Netscape è stato fatto da Explorer, che voleva dire semplicemente che tutti se lo trovavano sul proprio computer insieme al sistema operativo, d'accordo? Poi ne sono anche altri, hanno fatto il proprio navigatore, anche Google è entrato col proprio navigatore, non so se chi vince o chi perde questa battaglia, ognuno è perfezionato in un determinato modo, ma comunque il foro Netscape è stato ucciso. Perché era bella questa cosa di Netscape? perché ne, si basava sulla filosofia perché la filosofia di internet, e qua veniamo gradualmente a voi, la filosofia di internet, essendo basata appunto sulla rete, sui principi che vi ho detto, è sostanzialmente, prima di essere un sistema di condividere le informazioni che Stancato mette in rete, prima di quello è, come dire, prima di conoscere le sue informazioni, è lui che deve emettere le informazioni. Cioè l'idea alla base dell'HTML, e non è che tu fai come la televisione di Berlusconi che ti rincredinisce dalla mattina alla sera, in cui tu sei semplicemente e passivamente un assorbitore. Il grande concetto e la grande rivoluzione dell'HTML è che tu sei trasmettitore di informazioni. Sei primariamente trasmettitore, cioè nella filosofia, primariamente sei un trasmettitore di informazioni e secondariamente sei un ricettore. E il fatto di essere contemporaneamente un trasmettitore e un ricettore di informazioni era la base costitutiva del software Netscape, che era un editor HTML e allo stesso tempo un navigatore HTML. Erano le due cose insieme. E i due, non so se qualcuno di voi ha mai messo le mani su Netscape, siete tutti troppo giovani. Era un ambiente che allo stesso tempo era il tuo browser, e allo stesso tempo, tu sì, però ai tempi vostri, sì, nel 2002-2003 lavoravamo con Netscape, allo stesso tempo scrivevi le cose che tu volevi mandare in rete via HTML e allo stesso tempo navigavi, cioè erano le due cose, erano integrate. Concetto oggi completamente assente dalla stragrande parte dei browser, almeno di quelli che conosco io. Perché proprio questo è il concetto di base. Io metto in rete non soltanto i miei file musicali o i miei film che voglio condividere con gli amici o quello che voglio, ma metto insieme attraverso il contenuto di HTML dei delle informazioni strutturate che io voglio in qualche maniera condividere. Quindi all'interno del sistema World Wide Web, World Wide Web, la diciamo questione fondativa è: io esisto in quanto do, io esisto e ho quanta più forza, visibilità eccetera in quanto io do, non in quanto io prendo. E tutti i valori fondativi, strutturanti del sistema della rete, della filosofia della rete, della cultura della rete, si basano su questo principio fondativo che io do e acquisisco, diciamo, credito, prestigio, medaglie, onori virtuali attraverso questa operazione. Quindi nel momento in cui io sono un trasmettitore di informazione strutturata, evidentemente, piuttosto che un semplice ricettore, mentre il processo di ricezione è ovviamente fondamentale, scherziamo, ma è comunque sostanzialmente passivo, il processo di trasmettere l'informazione è sostanzialmente attivo. E all'interno della filosofia della rete è, diciamo, il concetto della condivisione, il concetto della tutti quelli che poi sono venuti con il tempo successivo, si basano su questi principi fondamentali che sono nati proprio da quel diagramma della rete, da questa idea della condivisione, dell'HP, della rete, eccetera, eccetera, è tutto collegato insieme, no? E anche questa idea in fondo, che è molto potente in tutta questa idea del sistema antigerarchico a rete poco vulnerabile, no? Che è, diciamo, tutto relazionato in questa maniera. Quindi il problema fondamentale è quello di sapere fare questo, perché poi una cosa è dire, una cosa è fare. Ma siccome abbiamo un tutorial, in 20 minuti puoi fare il salto, plof, sei dall'altra parte e lo sapete fare, semplice, forse pure lui. Allora, come si fa a fare questo meccanismo di mettere delle informazioni strutturate in rete? Naturalmente tutto questo perché, un attimo, tutto questo ragionamento, generazioni che sono al web 2, no? Che sono al web 2, quindi sono abituate a un'idea di condivisione che prima, cioè la generazione precedente, prima era proprio un salto, cioè non esisteva sta cosa. Già la vostra generazione, tutti voi avete un blog o Facebook, quindi siete abituati a un'idea di condivisione e in parte anche questa stessa idea di trasmettere le informazioni e non soltanto recepirle. Ma è, come dire, corre la differenza, no? La differenza di è una differenza proprio ontologica fondamentale, perché il sito web lo costruisci esattamente come tu vuoi, anche se è un sito molto primitivo, in qualche maniera tu hai esattamente le mani in pasta, e tu sei in grado di operare dall'interno della questione, sei in grado progressivamente di modellare, diciamo, il tuo ambiente web. Questo dal punto di vista, come dire, cognitivo è anche, diciamo, è anche proprio dal significato più profondo dell'essere trasmettitori di informazioni. Poi ci sono anche dei fatti tecnici, naturalmente, che alcune cose non si possono proprio fare a livello di blog o a livello di condivisione Facebook, per fare un esempio, non si possono proprio fare. Quindi non è esattamente la stessa cosa. Quindi i due livelli intrecciati sono insieme. Allora, adesso noi facciamo un tutorial. Detto tutto questo, mi sembra sono gli elementi fondamentali. Non mi pare di essermene scordati in particolare. Ah, la cosa poi meravigliosa dell'HTML, siccome l'HTML è proprio questo linguaggio cross-platform, multimediale era la parola che volevo dire, siccome non mi piace il multimediale, tendevo continuamente a cancellarla, multimediale è la parola che volevo dire prima con tutte le cose. E, siccome si basa su questo discorso dell'HTML, succede ed è, come dire, un linguaggio comune, succede una cosa molto divertente, siccome è, come dire, un linguaggio puro, nell'attimo in cui sono usciti i primi telefonini, siccome io avevo un sito con l'HTML puro, c'è stato proprio un problema: dal giorno A in cui sono arrivati questi apparati, il mio sito andava perfettamente, perché era un HTML puro, e la stessa cosa avveniva in qualunque sistema, perché, come dire, è una piattaforma di base che nessuno si sogna di fare, come dire, no? È come se tu volessi fare un linguaggio e eliminare l'alfabeto, non so come dire, no? Mentre alcune implementazioni un po' più complicate, l'HTML puro è proprio questo linguaggio cross-platform, quindi quando arriva il nuovo sistema si dà per scontato che quello funziona. Infatti ha sempre funzionato con qualunque nuovo sistema, no? Allora, come facciamo? Quali sono i pezzi che ci servono? Ok, allora, ci servono una serie di pezzi per fare questo tutorial. Il primo è il primo pezzo, ok. Allora, il primo pezzo mi serve un composer, cioè mi serve qualcosa che mi faccia lavorare in questo benedetto HTML, cioè mi serve un programma che mi permetta di scrivere in HTML, d'accordo? O meglio, mi aiuti a creare dei prodotti HTML compatibili, senza diventare matto, nella maniera più semplice possibile, imparando soltanto due o tre trucchi che adesso vi spiego. Allora, lo standard oggi è il programma che si chiama Dreamweaver, d'accordo? È come dire il Photoshop della creazione dell'HTML, d'accordo? Fa parte delle suite Adobe e quindi è facilmente, diciamo, accessibile. Ce ne sono molti altri. Io per esempio qui a una certa parte ho cominciato a vederne altri. Questo vabbè, adesso qua è il tedesco. Ci sono molti altri HTML writer, HTML composer. C'è tutto un mondo che fa questa cosa. Ma quello classico è il Dreamweaver, d'accordo? Quindi noi ci basiamo su Dreamweaver, i concetti, che sono tutti concetti molto basici, sono uguali. Probabilmente, ma io questo non lo so, probabilmente esistono degli HTML composer anche sui mobili, sull'iPad o su cose del genere. Io immagino che ci siano, però io non ne ho mai, diciamo, lavorato, però immagino che ci siano. Quindi vi scegliete quello che preferite, se no andate su Dreamweaver e non vi potete, diciamo, sbagliare. Allora, credo questi qui, spero che funzionino ancora, sì, sono dei, dunque, non mi va, perché va a finire qua? DigiWorks, che è questa cosa? Ho sbagliato il link. UN Tutorial, Dreamweaver, no, queste sono tutte pubblicità.
Probabilmente
è scaduto il dominio, perché questo era il mio vecchio assistente che aveva creato questi. Vabbè, Ultriscus Online Tutorials, questo non c'è più. Va bene, ve li rimetto, non è complicato. C'era una serie di schermate, ma tutto sommato quello che vi faccio io è uguale. È uguale, poi ve lo rimetto in rete successivamente. Quale? Però per qualche ragione, vedi, si è spostato, c'è qualcosa, nel link c'è qualcosa che non va, però ve lo riparo, va bene, ve lo faccio io direttamente e anche meglio. Allora, la prima cosa è questa, vediamo anche se questo qua funziona uguale, farà uguale, va bene, è scaduto il dominio. Allora, che cosa succede? Apriamo il nostro Dreamweaver. Ok, questo è il programma di Dreamweaver, ma siccome a me non vi voglio fare confondere, questo è Dreamweaver, lo lancio e chiedo un file nuovo. Io faccio le cose più basiche possibili, sono quelle che ho adoperato anch'io, tipo io ho fatto un sito web il sito mio che vedete adesso ha avuto la sua nascita nel 1998. Perché è nato? Perché nel sistema operativo Macintosh era creato un sistema, di cui adesso non vi parlo, in cui tu potevi veramente condividere esattamente in quel modo che vi ho spiegato, cioè da nodo a nodo. E allora in quel caso io ho cominciato a usare questo sito web, poi vi parlerò meglio di questo concetto. Queste non sono altro che una serie di template, no? Già fatti, ma io faccio la cosa più semplice del mondo. Mi voglio prendere un HTML piatto, 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 cioè voto, voto, voto. Lo creo. Oh, e mi trovo una pagina. Va bene. Allora, se io scrivo. Ah, dico, mica male, scrivo. Va bene, ok. Se io voglio formattare qualcosa, ho questa palette che è, almeno nel mio caso, la mia ancora di salvezza. Molte cose io ancora non le conosco, non ci ho mai avuto tempo di studiarle, però ho capito che questa palette faccio tipo l'80-90% delle cose di cui ho bisogno da fare. La palette è questa, la si prende dal comando properties, così non c'è più oddio sono morto, così ritrovo questo. Una volta avuto questo e questo, io già ho il 30% del mio know-how HTML. Cosa succede qui? Succede che ovviamente io posso un pochettino, questi sono degli stili preconfezionati evidentemente, se voglio posso modificare le cose, se voglio posso entro certi limiti cambiare le font, se voglio posso ovviamente formattare in varia maniera, d'accordo? E questo lo capisco tutto abbastanza facilmente, questi sono i concetti di stile che non ci interessano in un primo momento, cambio, faccio, formatto, scrivo e va bene. Allora, adesso facciamo questa cosa, facciamo una cosa seria e diciamo, questa è la mia prima pagina, d'accordo? Che ne dite? Mica male. Ok. Ok. Adesso voglio inserire una foto. Ok? E adesso voglio inserire un link. Ok? Diciamo le cose base, ho il testo, ho una foto, ho un link, giusto? Facciamo una foto, così ci divertiamo un attimo. Ah, ecco, fino adesso io non ho mai salvato nulla, giusto? Allora, adesso salviamo, questo è un momento fondamentale nel sistema HTML, quando capite questa cosa avete capito un altro 30%. Allora, c'è bisogno di una disciplina, che è l'unica disciplina fondamentale dell'HTML, una disciplina semplice che va capita una volta per tutte, e se seguite questa disciplina tutto andrà bene. Se non seguite questa disciplina avrete tutta una serie di ribalti finché non la capite, poche parole queste. Il contenuto del vostro computer, che sarà posto in rete, deve essere contenuto in una cartella. All'interno di questa cartella ci possono essere molte altre cartelle, nestate come volete, d'accordo? Mi seguite? Questa cartella, questo universo, è l'universo del vostro sito, che è sì gerarchizzato al suo interno, ma deve essere chiuso in se stesso, assolutamente chiuso in se stesso, perché questa cartella è quella che voi condividerete, non condividerete tutto il computer, condividerete solo quella cartella. Quindi qualunque materiale che fa parte del sito deve essere in questa cartella. Il 95% degli errori sui siti derivano dal non seguire questo semplice concetto. Allora, adesso abbiamo creato questo. Allora io che faccio? Dico, vabbè, aspetta un attimo, ancora non ho salvato. Facciamo così. Questa, che si chiama pagina web, che sono circa 6 gigabyte di roba, è il mio sito, d'accordo? È tutto il mio sito. Tutte le cose che riguardano il mio sito sono qua. Se voi aprite qua dentro, trovate livelli nestati in maniera impressionante. Se per esempio entrate dentro questa cartella didattica, guardate com'è fatta. Dentro la cartella didattica, per dire, guardate, CAD, lab, d'accordo? Tesi di laurea, d'accordo? Apriamo tesi di laurea, per fare un esempio. Brum, e qua ci sono le tesi di laurea. Dentro le tesi di laurea, se voi aprite dentro quello, ovviamente c'è tutto il contenuto. È un ordine minimale, ma quando le cose crescono, se non avete una struttura minimamente logica, diventate completamente pazzi e soprattutto il sito web non funziona. Quindi guardate per esempio i livelli di nestatura qua, guardate CAD, d'accordo? CAD, questi sono i corsi di CAD, questi sono tutti i corsi, questi sono quelli fatti, se andate qua dentro, aprite, è sempre così il sistema. Tutto questo grandissimo contenuto nestato, nestato lo capite, no? Nested, come si dice? Eh? No, nest vuol dire nido, annidato, nidificato. Tutto questo sistema nidificato nel mio caso si duplica, non per didattica, conferenze, uguale, andiamo dentro questa, tutto così, ok? Allora, però il concetto di base è che questa pagina web è praticamente il contenuto che io duplico, che io metto in rete, mi spiego, è tutto quello che riguarda sta là dentro, nidificato. Allora, a questo punto diciamo, ok, inseriamo una nuova cartella. nuova cartella, e lo chiamiamo prima, vabbè, tanto per dire, d'accordo? Dentro prima non c'è niente, giusto? Che faccio io? Bene, faccio questo. Questo file è il file che mi organizza, come dire, il contenuto che ci sarà in qualche maniera dentro questo folder prima, che sarà in qualcosa che io sto creando. Seguitemi su questo trucco, che è un trucco molto molto importante. Quando il computer e la rete non ha scritto un indirizzo specifico del file, lui cerca sempre di default un file che si chiama index.htm oppure html, facciamo html, così se ne succede. Cioè, lui quando va da qualche parte in un folder cerca sempre di default un file che si chiama index.html, che è considerata la casa di quel folder, d'accordo? Praticamente se io non scrivo niente in prima e do il nome del file index.html, basta che come indirizzo io dica saggio prima e lui ci va automaticamente. Allora, facciamo in questo caso questo giochino, facciamo che questo file che io faccio è proprio la casa di questo mio piccolo nuovo mondo, d'accordo? Allora, lo chiamo save as, ecco, index. Quindi vuol dire che lui già sa, è meglio index.htm, lui già sa che è là. Allora io a questo punto mi devo andare a beccare la mia cartella prima, eccola, e lo salvo lì dentro. E questa è la casa. D'accordo? Ho creato un file che è in automatico la casa di quello che io sto facendo. D'accordo? Allora, a questo punto dico, ok, immaginiamo che questo qui sia il mio piccolo sito. Allora lo chiamo, che ne so, immaginiamo che lo organizzi per lezione. Chiamo lezione 1, per esempio, lezione 1. Chiamo lezione 2. Chiamo lezione 3, per esempio. Tanto per dire una cosa facile. Ok, ho creato questi tre sottocategorie. Mi crea un nuovo file a questo punto. Mi crea un nuovo file, ok, che chiamo lezione 1, contenuto della prima lezione, d'accordo? Lo prendo e lo salvo, ok, a questo punto ho una scelta, o voglio nidificare ulteriormente, e cioè mettere questo file dentro un altro folder per cercare di essere un pochettino più ordinato, diciamo così, oppure me li tengo tutti piatti qua dentro, è la stessa cosa. Diciamo, se voglio essere un pochettino più ordinato, per fare un esempio, mi creo dentro prima un altro folder, d'accordo? Che chiamo lezione 1. Per esempio, no, adesso, oppure facciamo così, mi faccio una cosa lezioni, d'accordo? Mi faccio così, lezioni, così è più facile. Ok. Questo file lo chiamo una lezione 1, che voglio conservarmi dentro la cartella lezioni. Sono cose molto semplici, però se una volta uno l'ha capito per tutta la vita. D'accordo? Allora adesso io che struttura ho? Ho la struttura diciamo primaria index e la struttura secondaria di un file che si chiama lezione 1 dentro quel folder. Me ne voglio creare un altro, tanto per avere il mondo un po' più ricco, me lo faccio lezione 2 html. E lo salvo. Allora, ho creato non soltanto uno, ma un mini sito. Allora, adesso che voglio fare? Voglio inserire una foto, d'accordo? Facciamo la foto della classe?
Sì.
Ok, mettetevi insieme. Ecco, quelli in fondo in piedi. Quelli davanti seduti. Ok, pronti? Forza, avanti. Ok. Ok, sorridete se volete, eh? Ok, pronti? Uno, due, ciao, ciao. Ok, ma sta manina sopra, per non appena stancato. Sentite, o le mettete le manine o non le mettete? Mettete le manine, dai, che si mette lì, dai. Forza, oh, ok, va bene. Vediamo se è venuta. No, non è venuta. Aspetta, mi sa che mi mancano un sacco di persone là in fondo. Ah, oh, no, è venuto. D'accordo. Allora, io questa qua la devo mandare al computer. Un secondo, eh? Potrei farlo in vari modi, ma preferisco questo modo che è il più rapido. Come faccio a mandarla al computer? Ok, eccola qua. Certo che non è che sta avvenuta proprio una cosa spettacolare, eh? Comunque, teniamo se queste meglio degli altri anni. Ne faremo una meglio. Ok.
Mandateci il
vostro video. Ok. Allora, adesso io la mando in rete, d'accordo? Così capite una serie di altre cose. Ok, partita. Allora, dovrei trovarmela. Dove me la trovo? Dove me la trovo? Carla Molinari, dove me la trovo, Carla? Questa foto? Me la trovo sul blog. Me la dovrei trovare, se tutto va bene, sul blog. Eccola. D'accordo? Perché dovete sapere che nei blog è venuta discretuccia, ho detto un po' più, comunque carinella è venuta. Nei blog dovete sapere che c'è un indirizzo email segreto, d'accordo? Che era un sistema di sopravvivenza in tempo di guerra. D'accordo? Quando non ci stava Facebook, come si faceva a sopravvivere? Tra l'altro con questo sistema, nel senso che se tu non avevi accesso a internet, se volevi pubblicare istantaneamente qualcosa, c'è questa modalità che voi cercate nei blog, c'è un'email segreta e praticamente quando mandi questa email, lui automaticamente ti pubblica un post, capito? Ok, quindi, allora io adesso ho fatto questo. Questa immagine attualmente sta sul web, d'accordo? Io posso fare varie cose. La prima cosa è la più semplice. Io posso salvare questa immagine. Salva immagine col nome, d'accordo? Dove secondo voi me la vado a salvare? Dentro la cartella. Quindi io vado nella cosa prima, metto foto classe. Vogliamo essere mostruosamente ordinati per una volta nella vita? Sì. Mettiamo nuova cartella e chiamiamo immagini, ma proprio perché ho un eccesso di ordine, me la metto, me la salvo dentro questa cartella. D'accordo? Allora, adesso la foto dalla rete è, diciamo, messa nel mio computer, avete capito questo? Allora adesso io vado qua, ok, a questo punto io voglio inserire una foto, sempre la mia magica cartella, la mia magica cosa che è questa, prendo questo affarino e gli dico inseriscimi una foto, as simple as that. Vado nella mia cartellina immagini, eccola qua, inseriscila, eccola qua, è un po' grandicella, me la prendo, ci dovrebbero essere degli handle da qualche parte, la mettiamo un po' più piccola, ecco, eccola qua, d'accordo? L'abbiamo conservata, l'abbiamo fatta così. Che cosa abbiamo detto che anche noi vogliamo fare? Vogliamo creare dei link, d'accordo? Questo è l'altro, tutto diciamo il sistema di sopravvivenza è questo. Come si fa a inserire dei link? Semplicissimo. Prendo la mia pagina, allora, home del corso CAD 2014. Io voglio linkare a questo. Prendo qua, dico io su questo voglio creare il link. Sempre la mia finestrella magica. E gli dico link, eccolo qua. Lo prendo, che faccio? Seguimi, io adesso so che questa, seguite su questo punto, questa lezione prima è inserita dentro la mia pagina web, giusto? Quindi tutto questo mondo è tutto omogeneo, sarà tutto il mio web, quindi io posso fare un link locale, seguitemi, un link locale che poi mi funzionerà in termini assoluti. Non mi spiego meglio. Io ho detto voglio legare al corso di quest'anno, vado dentro didattica, vado dentro CAD, vado dentro il 2014 e linko quello lì. D'accordo? Oppure linko in termini assoluti. Questi sono i due modi di linkare. E in questo caso linko la home del prof. D'accordo? Come faccio in questo caso? Vado qua, vado alla mia home, che è qua, ho un indirizzo HTTP, cioè un indirizzo assoluto, mi spiego, un indirizzo assoluto, lo copio, sacchete, vado qua, vado qui, incollo quello che ho copiato e qui mi apparirà scritto in formato HTTP, cioè assoluto. Ci siamo? Mentre questo, guardate com'è scritto, questi puntini e queste cose l'ha fatto lui automaticamente, vuol dire che è relativo alla mia home. È relativo al mio ambiente, capito? Qualunque. Allora adesso vi faccio un altro esempio. Guardate qua, guardiamo lezione 1, d'accordo? Io me la linko relativamente, cioè prendo, apro, vado a prima, vado a lezioni e mi linko la 1, d'accordo? Vedete come appare, lo fa lui il lavoro, non è che me ne devo occupare io. Linko la 2. Uguale, stesso ragionamento, ok, se io dovessi linkare la mia home, linko home in termini relativi, stessa cosa, vado qua, a questo punto me la navigo da qua, mi dico dov'è sta home del prof qua, è qua, che poi sono io stesso, è una strana cosa comunque. Mi scelgo il mio index, che è la chiave del sito, eccolo qua. Questo è linkato in termini relativi, questo è linkato in termini assoluti. D'accordo? Praticamente su questa tecnologia, né più né meno, io vado avanti da circa 15-16 anni. D'accordo? Più o meno è la tecnologia è questa, non c'è molto altro. La cosa che ho imparato dopo 10 anni, però ogni tanto mi stufo a farla, è avere le cose un po' più ordinate. E le cose un po' più ordinate si hanno con la tabella cosiddetta. E cioè si inserisce una cosa che loro chiamano tabella, che non mi ricordo manco dove sta. Table, eccolo qua. table, quante cose faccio? Io ne voglio una, non importa niente, una, questa. Se io faccio questa, posso scrivere qua dentro, posso mettere le immagini qua dentro e mi rimangono sempre, diciamo, all'interno di questa dimensione che io do. D'accordo? Mi rimangono fisse così. E mo vi spiego un attimo. Serve ad avere un sistema un pochettino più formalizzato. Mentre questo sistema è completamente libero, e come vedete la pagina si può, diciamo, ampliare e diminuire in varie maniere. Adesso vi faccio vedere un esempio così capite. È una finestra fissa che si determina le dimensioni, capito? Ok. Detto questo, diciamo, io sono praticamente pronto, per quanto sembri, a metterlo in rete, d'accordo? La messa in rete di questa roba ha bisogno di ulteriori passaggi che tra poco vi spiego. Adesso io vi faccio vedere come faccio io. Potrei fare due cose, concettualmente si possono fare due cose. Una cosa che praticamente non fa più nessuno, quasi nessuno, e cioè, come la rete è fatta così, però dovete sapere che si può fare. Chi è abituato a condividere musica con degli altri? Qualcuno l'ha mai fatto questa cosa? Condividere il film, condividere la musica? Sì. Allora tu hai una piccola partizione del tuo disc che è dedicata, giusto? A quelle cose che condividi. La stessa identica cosa si può fare con un sito web. Cioè il sito web in realtà sta nel tuo stesso computer, è una partizione, è una parte di quello che è condiviso in rete, che è soltanto il cui contenuto è navigabile con il browser internet, in HTML, diciamo. E quindi tu accedi al contenuto, perché tutti gli altri usano browser HTML, e quindi questo contenuto, che ha questi aspetti multimediali, di questi aspetti che abbiamo visto, sono condivisi. Ora, di fatto, seguitemi su questo punto, questa tecnica di condividere una tua parte del computer, anche se è sempre fattibile, presuppone che cosa? Presuppone A, che il tuo computer sia sempre acceso e sia sempre in rete, giusto? B, che tu o Q occupi una parte del tuo computer a questo fine. Quindi, da ormai molti anni, però è questo che vi crea a volte uno sconcerto per cui non capite, queste cose abbiamo capite, in realtà uno che fa, ok, arriva Mario Rossi e dice, sai che ti dico, io mi compro un computer più grande e A, B e C, un computer più grande che sta sempre acceso, d'accordo, e il tuo contenuto, invece di stare soltanto sul tuo computer, ti accede in rete dal mio punto. Cioè non accedi singolarmente, anche se teoricamente tu potresti farlo, capito? Ma gli do il mio contenuto a un provider. D'accordo? Sto provider, ovviamente, a secondo di che tipo di serietà ha la questione, come dire, sono di vari livelli i provider, perché nel nostro caso prendiamo e diamo il nostro contenuto anche senza pagare niente, glielo diamo perché lui saprà bene, lui saprà perché ci guadagna, sa fatti i suoi, non se li davo io da un po'. Immaginate che io metta i dati di una banca, fate soltanto questo esempio per essere più semplice, ho i dati, che ne so, di una struttura militare, di una struttura economica, immagina. Se Babbiago rente sta roba si perde, cioè avete idea di che cosa succede? È come una bomba atomica. Allora, praticamente, mentre questi provider commerciali che usiamo noi sono abbastanza così, cioè, tranquilli, questi altri provider sono veri e propri bunker, iperprimatizzati, ipersettorializzati, in cui la sicurezza dei dati posti in rete deve essere enorme, non soltanto la sicurezza per gli attacchi esterni, ma anche e soprattutto la sicurezza sul dato stesso, cioè questa cosa non è che può spegnersi come un frigorifero, mi spiego? Ok. Quindi ovviamente ci sono provider di varie livello e di varia natura. Di norma noi andiamo con dei provider gratis, adesso ve ne indico alcuni in maniera che voi possiate fare questo processo, d'accordo? E vi insegno questo stesso provider. Io nel mio caso adopero il provider dell'università. Che fa questo provider? Dice, Sergio, tu sei il professore di questa facoltà? Ok, allora io ti do uno spazio, ti tot. E forse nel mio caso si apre una storia molto divertente che adesso vi racconterò. Chiaramente io che cosa ho bisogno? Della solita cosa, ho bisogno di un indirizzo di dove devo andare a mettere questa roba, poi devo avere altre due cose, devo avere il mio user e la mia password. Una volta che ho questo sistema, io posso fare un fetch, come si dice, uno spostamento di questo materiale che sta in locale in questo materiale che sta nel provider. Ok? Adesso vi faccio vedere. Materialmente. Se vogliamo andare in internet, questo lo vediamo? In questo momento, lo vediamo? Questo? Non lo vediamo, sta in locale. Quindi che dobbiamo fare? Lo spostiamo nel provider. Questo si fa con dei programmi che si chiamano della famiglia degli FTP o dei, appunto, sono dei programmi che poi vi indico quali, spostano questo materiale semplicemente dal tuo computer a quell'altro. Io uso questo, ce ne sono mille altri. Vedete qua che cosa c'è scritto? Nome host, questo è l'indirizzo dove andrà il mio materiale. Questo è il mio nome utente e questa è la mia password, che per fortuna non vedete, perché se avete visto l'avevo fatto. Allora, ok, allora io adesso gli dico, siccome sto in rete, se fossi dal wifi non lo potrei fare, per la ragione che vi ho detto, ok, aprimiti. Ottenimento dell'elenco di documenti in corso, si sta connettendo. Questo qui che vedete qui, sto bambarozzone qua, è il mio sito. Questo sito è, diciamo, una copia sostanzialmente fedele di quello che si chiama pagina web, che è qua, no? Le due cose sono, diciamo, identiche per quanto ci interessa adesso capire. Quindi io posso navigare il mio sito localmente nel mio computer oppure ovviamente in rete, come fate tutto voi. Se noi andiamo qua e apriamo una cartellina, andiamo per esempio a didattica di nuovo, che è quella che avete visto prima, questa didattica è organizzata esattamente come l'altra, no? Se io vedo CAD, apro CAD, vedo tutti i corsi CAD, la stessa cosa che vi ho detto prima. Sono mirrored, sono uguali, d'accordo? Allora io adesso, secondo voi, che faccio? Carico la cartellina prima, che volete che faccia? Scusatemi. Prendo la cartellina prima e non gli dico altro. Prendi la cartellina prima e mettimela qua, la trascino e la metto a livello del router massimo, perché questo sta a livello di pagine web. La sta copiando, il trasferimento di 1200 è completato. Dentro la cartellina prima è tutto già questo mondo omogeneo, giusto? Allora io a questo punto, se tutto funziona, questo è il mio indirizzo, vedete, saggio. A un certo punto io ho scritto prima, giusto? Ho creato una cartellina prima, è vero? È un folder. Siccome io non ho dato un nome di file, quello cerca in automatico, di default, il file index.html. Ma gliel'avrei potuto dare, ma glielo dovevo dire. Se è così e tutto va bene, perché bisogna sempre, dovrei vedere, ecco la cosa. Ma non avevo messo una cavolo di foto io. Ecco. Perché non vedo la foto? Perché non l'avevo salvata. Cioè, non avevo salvato questa versione, lui mi ha mandato una versione precedente, vedete che qua dovevo salvarla? Salva. E qua c'è il miracolo grandioso dell'HTML, che sostanzialmente, rimanendo la struttura identica, io basta che mi cambio un solo elemento, in questo caso il file, non l'avevo fatto apposta, però il concetto è questo qua. Allora, adesso io mi vado a vedere la cartellina prima. Questo qua è stato salvato alle 15.59, speriamo bene, vediamo un po', mettiamo questo, vediamo se era quella la questione, immagino che sì, spero che sì, immagini lezioni, immagini c'è, dovrebbe andare tutto bene, no? Ok, vediamo se effettivamente è vero quello che abbiamo detto. Aggiorno, eccola, d'accordo? Allora, praticamente tutta la struttura è rimasta uguale, ho soltanto fatto un aggiornamento del file. Questa è una delle cose pazzesche di internet, dell'HTML, che essendo una struttura ramificata, valgono sempre i suoi indirizzi e i suoi link, e la modifica del documento rimane uguale nella struttura. Questa è una delle grandissime forze della cosa. Questo sito che fa veramente, non so quale verbo utilizzare, ma lo possiamo scegliere, può essere migliorato all'infinito lasciandolo identico nella sua struttura, cioè la struttura rimane uguale, cioè queste mie lezioni appunti, cioè sono tutte qua, ma se io vado dentro il file lezione 1, d'accordo? Open, lezione 1, e invece me l'abbellisco mostruosamente, d'accordo? Per dire, ok, gli attacco, gli faccio, gli dico, e per esempio faccio la prima cosa che mi desidero tantissimo fare, cioè attaccarmi per esempio al contenuto di un blog, facciamo un esempio, adesso che ne so, andiamo al blog, andiamo qua, mi voglio attaccare questo, che ne so, per qualche ragione pazzesca mi interessa questo, questo, mi prendo questo indirizzo relativo, lo metto qua, l'ho copiato, vado qua e l'attacco questo indirizzo che ho copiato, vabbè, insomma avete capito comunque il concetto, no? Sì, attacco l'indirizzo, salvo, quello lo modifico, eccetera. Allora, un'ultima cosa e poi prendiamo il break, questa è la base della questione. Poi, se vogliamo, prima di fare la parte della lezione vera e propria, adesso facciamo un break e poi possiamo parlare su qualcosa. Ah, vi manca l'FTP. Mi sono scordato un'altra cosa. Questo qua l'abbiamo fatto, questo l'abbiamo fatto. Ah, ecco. Come dire, adesso tutto questo che voi state facendo lo fate in una modalità che è molto simile, molto vicino a Word Processor, sostanzialmente. È molto vicino a Word Processor. Non mettete mani su codice, sostanzialmente, fate delle cose molto semplici, cioè le vedete direttamente, praticamente. Tra l'altro le potete vedere in internet oppure chiedendo localmente, mi fai vedere come sembrerà in internet? Allora andate in questo mondo e gli dice preview in Safari, è un preview, è locale, vedete infatti che ha un indirizzo locale, questo è come vi apparirà una volta che lo mettete in internet. Se uno vuole capire come lui ragiona, come è fatto il codice, Dreamweaver ha questa bella funzione che vuol dire che attiva il codice, vedete qua, code. Una volta queste cose si scrivevano col codice, che è questo il codice che genera questa cosa. In alcuni casi può essere utile vedere il codice, ma ovviamente a un livello superiore rispetto al vostro, oppure potete vedere metà e metà. Per esempio questa è quello che corrisponde a quello, questo corrisponde a quello e così via, d'accordo? Allora, detto ciò, quali sono i pezzi, torniamo alla lezione vera e propria, quali sono i pezzi che vi servono? Cosa vi serve? Io preferisco finire questa parte, poi ci riposiamo, quindi un poco di pazienza, 10 minuti abbiamo finito, però è meglio completare tutto, d'accordo? Penso che sì. Allora, che vi serve per fare questa questione? Allora, ritorniamo alla nostra lezione, vediamo che cosa succede qua. Allora, questi video giusto. Allora, vi serve un programma, vi servono due cose, vi serve un provider, vi serve un provider. I provider sono di due grandi nature, i provider a pagamento e i provider liberi, d'accordo? E qua il mondo si biforca, nel senso che uno dice, saranno 10 anni che io mi sveglio la mattina e anzi sogno la notte di avere il mio indirizzo web, il mio sito, eccetera, Daniele Tortora Gagliardissimo.com. www.danieledottalogariadizio.com. Lui si sveglia la notte e vuole questa cosa. E questa è l'occasione di fare danieledottalogariadizio.com e basta, non altre cose. danieledottalogariadizio.com. Come si fa a fare questo? E anche cosa voglio avere? Voglio avere l'indirizzo email che è info@danieledottalogariadizio.com oppure danieledottalogariadizio.com. Voglio avere anche le email così, no? Voglio avere questa cosa. Perché? Perché me lo sogno la notte, l'ho sempre voluto avere. D'accordo? Allora, questa operazione qui si fa attraverso un provider a pagamento. Cioè si deve pagare per avere questa funzione, perché la prima cosa che il sistema deve garantire è che non ce n'è un altro nel web, perché anche gli indirizzi web sono singolari, non ci possono essere due indirizzi identici, quindi bisogna essere, c'è un sistema che ti garantisce che questo suo nome è il suo nome, il suo brand, d'accordo? Immaginate nei primi tempi di internet quanto questa cosa era importante. Per esempio dei miei amici, che poi divennero amici, immediatamente crearono un sito www.architettura.it, no? Era ai primordi di internet, però l'indirizzo www.architettura.it ha un suo valore economico, mi spiego, perché tutti quelli che cercano architettura finiscono sempre lì. Allora, questo si fa attraverso un provider a pagamento. Qual è l'ordine di cifra? Varia dalle 20 ai 40 massimo euro l'anno per dei servizi che sono l'hosting in genere illimitato, cioè lui là dentro ci può mettere 2000 megabyte di roba, non c'è problema, oppure un K è uguale, paga uguale. In genere hanno anche una serie di email o limitate a 7-8 o illimitate, cioè indirizzi intendo dire, che corrispondono a quello, più altri servizi e ammennicoli vari, antivirus, questo e quello. Adesso io, il mondo probabilmente è cambiato, io qua ve ne ho segnati, noi adoperiamo storicamente il sito Aruba, il sito Aruba, uno va nel sito Aruba, acquista un hosting, cioè attraverso questi sistemi non ci vuole più di tempo, con la sua postpay ti metti l'indirizzo che vuoi, che è in qualche maniera un brand, e tu hai creato, diciamo, il sito con il tuo vero e proprio nome, perché tu per qualche ragione te lo sei sempre sognato la notte e l'hai sempre voluto, oppure tu pensi di poterlo utilizzare anche per qualche altra ragione commerciale, pubblicitaria, quello che vuoi, d'accordo? E quindi non è che c'è solo Aruba, ce ne sono molti altri. Se uno mette internet provider per esempio, credo che sia la parola per capire questa cosa, provider, ecco, guardate un po' qua quanti ce ne sono, internet service provider, queste che cosa sono, e questi qua, vedete, c'è tutto un mondo di cose, io vi do soltanto una indicazione, ma non è che perché ci sto a mezzi, per niente, è soltanto un sistema di sopravvivenza, io lo conosco e faccio così se non ci devo lavorare tanto, ma magari voi ne trovate più economici, migliori, non è detto assolutamente, però noi faremmo così, se avessimo poco tempo. Quindi con Aruba o similari si risolve questa cosa. Oppure c'è tutto un altro mondo di siti che vi ospitano delle pagine web gratis sostanzialmente. In questi casi credo che quasi nessuno vi dà esattamente l'indirizzo, come avevamo detto prima, Daniele Tortolo, eccetera, eccetera, ma in genere vi dà www.altervistadanieletortola.com, così, cioè questa è la differenza, no? Però, diciamo, come immagine è un poco diversa se uno ci tiene molto, cioè, il 95% degli studenti in genere va in uno di questi, questo link è sbagliato, in uno di questi provider, e si organizza il suo sito web, crea sito, ecco qua, come si chiama, vai avanti, passo dopo passo te lo fa. Quando si lavora all'interno di questi sistemi, in Altervista o in altri, in genere ci sono anche dei mezzi tutorial dentro, spesso c'è anche il programmino di cui adesso parliamo che fa l'FTP, ve lo danno loro direttamente. E ci sono anche una serie di shell, di preformat, in genere abbastanza bruttini, che uno magari si tiene all'inizio e poi a poco modifica e personalizza. Dopodiché l'altro aspetto è quello che io qua chiamo Fetch, cioè questo programmino qua si chiama Fetch, è un programmino che ce l'ha 20 anni e che è quello lì che fa questo, diciamo, passaggio. Qui ce ne sono una serie di... dov'è? Ecco, questi sono tutta una serie di programmini gratuiti che fanno questo transfer di file, no? Di FTP. Questo è uno, questi sono gli altri, eccetera. Quello che vi consiglio, no? È quello. Magari vi mettete in due o tre, così è più divertente. E decidete un provider e cominciate a fare questa cosa. All'inizio è un po' come buttarsi nell'acqua, però diciamo dopo un po' tutti l'hanno fatto da tempi in memory. Noi facciamo questa cosa dal 1999, quando la gente arrivava in questa cosa e non c'aveva manco l'email. La norma è che non c'avevano l'email, quindi voglio dire, se è stata fatta nel 99, voi che siete web 3.0 ce la fate alla grande. Allora, questo è più o meno il modo, questo è più o meno il sistema. Dopodiché qui io credo che vi avevo creato, ecco, cosa sono questi? Questi sono indirizzari completi di siti, perché questo sarà il vostro destino, tu guarda, completi di siti fatti negli anni, non so, vediamo questo qua per esempio, no? Sono siti fatti, diciamo, negli anni dai vari studenti del corso, eccoli qua. Quindi se volete voi potete navigare in questi, guardiamo quelli del 2003 per dire, siamo a una vita e mezza fa, questi sono tutti siti realizzati, una buona parte di loro vive ancora, il sito intendo dire. Il sito vive ancora, le persone vivono tutte fortunatamente, alcune invece è morto il provider, quindi essendo morto il provider ovviamente è morto il contenuto, però questi qua per esempio, poi diciamo tutti, vediamo un po', questo qua vive? Questo non vive più, è uno, secondo me è uno zoom, a quei tempi andava questa cosa qua, questo non c'è, ah no c'è, questo c'è. Evidentemente è rinato, no? Anche perché il canale Zoom era morto. Ecco, se voi entrate dentro questo sito, insomma, è fatto, questo è un sito del 2003, sono andato uno dei primi che ho trovato, no? Però, diciamo, sono siti di un certo, questo è uno skip, che ne so, poi non mi ricordo quasi niente. Ok. Vabbè, che ne so, boh, non lo so adesso. Questo credo che fosse di Ampolo e di quegli altri due pazzi scatenati più bravi di lui. Sì. Vabbè, adesso per dire, d'accordo. Però noi non chiediamo, poi dopo un po' uno sa, ecco, questo qua probabilmente non c'è più, no? Questo è un sito? Sì, questo è un sito, sì. Questo è un sito che evidentemente per qualche ragione ci piaceva, ci interessava, insomma, non so. Questi sono tutti. Quello di Rosetta Angelini c'è, mi sa che non funziona più Rosetta. Eccola. Secondo me non funziona più, infatti, perché è uno di Xum, perché vi ripeto, erano crollati i provider. E Xum ci ha avuto un tracollo e quindi molti non. Questo qua www.massimofanasca.it, chissà se ha continuato a pagare, perché questo è come Daniele Tortora, no? È un sito, eccolo qua. Vedi? Massimo Fanasca, website, enter, chissà che succede di lui, che è successo di questo sito. Ah no, questo è ancora il sito del corso, del 2003. Sì, eccolo qua. Va bene, d'accordo. Per dire che qui c'è, ovviamente, no? Vedete qua che cosa c'è, ognuno... Allora, che se fa una volta che uno ha fatto questa cosa e ha fatto un sito anche orrendo, La cosa importante è avere l'indirizzo, è avere l'indirizzo, cioè aver saltato, essere sicuri che avete saltato in questa direzione, anche se è brutto non fa niente, però dovete avere l'indirizzo per il 30 marzo, quindi ecco perché lo facciamo un po' in anticipo, oggi è 17, no? È una cosa che si fa. Dopodiché uno cosa fa? Questo è quello che vi spiegavo, adesso ci riposiamo. Ecco, è questo che stavo cercando, non so dove l'ho spostato. Eccolo qua. Cosa si fa a questo punto? Nel sito uno si comincia a organizzare un po' come vuole, è la tua casa, io infatti il mio sito l'ho sempre chiamato home, no? È un po' la tua casa, sei tu che lo organizzi un po', poi lo puoi modificare, però devi stare attento che quando lo modifichi i link devono rimanere uguali, no? Oppure devi cambiare anche i link, questo è il discorso, siccome è un ambiente, diciamo, tutto interno e solidale. Io penso che uno comincia a rimettere dentro il sito o dei link a quello che ha scritto nel blog, avete avuto due o tre to-do da fare nel frattempo, ma la cosa fondamentale da fare è leggere il famoso manifesto, che è un testo che ha funzionato da circa 10 anni, più o meno, o di più. Che cos'è questo testo? Tradotto in inglese, italiano, tedesco, francese, spagnolo, greco, norvegese, turco, albanese, jugoslavo, polacco e persiano. Questo testo è stato scritto, si chiama, vediamo nella versione italiana, Nuove sostanze, l'informatica e il rinnovamento dell'architettura, un manifesto per l'architettura dell'informazione. Questo è un testo breve, ma abbastanza compatto, che vuol far capire, come dire, come e perché la cultura architettonica contemporanea non può non fare i conti con l'informatica. Quindi è visto non dal punto di vista di chi già appartiene completamente ed è già completamente convinto, ma è fatto per chi è da convincere in qualche maniera. Questo è un po' lo spirito di questo. Quindi fa una serie di discorsi che appartengono al mondo della, del dibattito architettonico per far capire come e perché l'informatica è importante. È concentrato, è un testo che è qui, che ritrovate in parte nel libro Introduzione alla rivoluzione informatica in architettura, ma nel libro i vari concetti sono, alcuni sono approfonditi, ma sono anche spezzati, sono messi inseriti in varie parti, mentre questo è compatto. Se c'è una persona che ha desiderio di tradurlo in una lingua che non c'è qui, è benvenuto, è una cosa che sempre gli studenti hanno fatto del loro sponte a questo punto del corso. Credo, abbiamo un polinesiano? Non so, abbiamo un aborigeno, non lo so, abbiamo qualcosa, se volete vi fa piacere, ovviamente. È tedesco, non sono esattamente uguali, no, sono uguali austriaco e tedesco. Potremmo avere una versione bavarese, per esempio, oppure del dialetto di Innsbruck, se gli interessa. Comunque, non scherzate, perché queste cose hanno un loro piccolo peso, perché io adesso, per esempio, giovedì vado a Varsavia, per fare un esempio, vado a fare una conferenza a Varsavia, sono 300 persone, magari c'è il mio studente, e in 300 persone io dico, sì, è perché, adesso questo qua non so chi è, c'è scritto sempre chi è, dunque, vediamo un attimo chi ha tradotto questo. Io dico, questa persona qua, Filippo Ciombolini, Filippo Ciombolini tradusse questa cosa in polacco. Quindi è una piccola cosa che comunque c'ha, soprattutto se lui è lì, capito? No, vabbè. In persiano la stessa cosa, comunque è uno scherzo, ma mica tanto. Quindi questo testo è un testo in cui voi in qualche maniera lo leggete, lo commentate, come lo commentate, estrapola un punto dal testo citato, cioè voi estrapolate un punto che vi interessa per qualche ragione, lo usate come incipit del vostro piccolo saggio o del commento, e poi a partire da questo elemento che voi estrapolate dalla cosa, fate una costruzione vostra, una discussione in qualche maniera vostra, un approfondimento, una lettura diagonale, eccetera. Questo materiale è pubblicato nel sito ed è il primo materiale che voi pubblicate nel sito. Ci mandate il link entro il 30, questa volta a me, e io aggiorno l'indirizzario e tutto con anche il vostro sito, e voi siete, diciamo, immessi in un cambiamento di prospettiva, cioè voi diventate dei trasmettitori di informazione e non più dei semplici passivi ricettori di informazione. Ok? Naturalmente, come avete capito, poi noi non è che questo sito lo facciamo come un esercizio, che quello sta là, vabbè. No, noi ci continuiamo a lavorare sopra in tutti gli altri aspetti del corso, diventa un elemento fondamentale e quindi si finisce, diciamo, questo lavoro, questo è il lavoro del primo ciclo, diciamo, di questo primo ciclo. Adesso facciamo quest'altra parte della lezione, che è abbastanza bellina, sul Bauhaus, perché il Bauhaus è così importante, e poi ce ne andiamo, però, diciamo, sono le 16:22, diciamo alle 9:50, puntuali, ma mezz'oretta ci riposiamo tutti, alle 9:50, per favore non state qua 5 minuti prima. Funziona il tutorial?